Grazie Monica per questo canto che predispone sicuramente i nostri cuori, i nostri pensieri per quello che noi faremo. Desidero salutare la comunità qui presente fisicamente e desidero anche salutare la comunità che ci segue virtualmente attraverso le frequenze di Radio Voce La Speranza e che è presente anche sulla piattaforma Zoom, quindi un saluto e un buon sabato a tutti. Abbiamo letto un testo incredibile, prima Giovanni. Quando penso a Giovanni penso all'apostolo dell'amore. Nessuno come lui ha parlato dell'amore perché lo ha sperimentato, ha conosciuto Gesù, ha vissuto Gesù e nella sua prima epistola lui introduce proprio così tutto quello che noi abbiamo visto, quello che abbiamo udito, quello che è stato vissuto da noi. Non possiamo tenercelo dentro. Gesù lo aveva vicino a sé nel momento in cui stavano celebrando la Santa Cena. E quando Giovanni scrive prima il Vangelo e un anno dopo, siamo intorno al 95, un anno dopo scrive la prima, poi la seconda, poi la terza, che è brevissima, epistola. Poi scriverà, qualche anno dopo, scriverà l'Apocalisse. Giovanni ha un obiettivo. Giovanni vuole mostrare che quel Gesù che è venuto su questa terra a morire per noi non è solo il figlio di Dio, ma è anche Dio, fatto uomo. Ha seguito il principio della rivelazione progressiva. Per noi è molto importante questo. Sapete, il popolo di Israele non poteva capire tutto fin dall'inizio. Ed è per questo che noi, se confrontiamo degli scritti dell'Antico Testamento con degli scritti del Nuovo Testamento, troviamo apparentemente delle differenze. Qualcuno addirittura ha pensato che il Dio dell'Antico Testamento non è il Dio del Nuovo Testamento. Noi non la pensiamo così, ovviamente. Però sappiamo che il Dio dell'Antico Testamento vuole aspettare che il suo popolo maturi e con i primi rudimenti della fede comincia a insegnare qualcosa che dovrà rivelarsi sempre in maniera più forte, responsabilizzando i figli di Dio nel corso dei secoli. E si arriva così all'apoteosi, se vogliamo, della rivelazione di Dio che è in Gesù Cristo, di cui Giovanni vuole parlare. Quindi è chiaro che se noi con la nostra sensibilità di oggi leggiamo alcune cose dell'Antico Testamento, quasi quasi ci danno fastidio, però dobbiamo capire il bisogno del popolo di Dio di imparare dall'inizio per poi arrivare in maniera progressiva. Giovanni ama utilizzare le parole di Gesù che non sono sempre state capite, ma che hanno dato una spinta per conoscere meglio Dio, la realtà della fede. Pensate un pochettino al Vangelo di Giovanni, dove alcune affermazioni, ne prendo solo alcune, ma ne potremmo trovare molte di più. Quando Gesù incontra Nicodemo, o se vogliamo quando Nicodemo va da Gesù di notte, e Gesù gli parla della nuova nascita. Se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Mai nessuno aveva parlato così. La nuova nascita non si sapeva che cosa fosse, tant'è vero che Nicodemo, uomo saggio, uomo di studio, era un fariseo, dice: ma com'è possibile rientrare nuovamente fisicamente nel seno della propria madre? Gesù ama provocare con queste parole. Qual è il significato di questo? Perché per Gesù la nuova nascita significa il battesimo, significa accettare la salvezza in Cristo Gesù. E chi accetta la salvezza in Cristo Gesù e si fa battezzare, praticamente rinasce. Questa è una novità, non per noi ovviamente, ma per Nicodemo e per gli altri che seguiranno è una novità. Io penso a un capitolo dopo, il capitolo 4 di Giovanni, farò soltanto pochi esempi, Quando Gesù incontra la Samaritana e gli dice una cosa che la Samaritana non aveva mai pensato prima, cioè l'adorare Dio in spirito e verità. Che cosa vuole dire, no? Sapete, Dio è spirito e coloro che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Ed è interessante questo, perché Gesù con queste parole vuole dire che non conta il luogo dove si adora. Non conta tanto la forma che si adotta per adorare Dio. Non contano le quantità di parole che si mettono nella preghiera. Perché sapete, c'era forse questa illusione di una forma di adorazione esteriore. Non contano queste cose. Conta lo spirito con cui si adora. E questo vale anche per noi. Con una buona predisposizione, con umiltà, senza arroganza, senza spirito di superiorità, senza sentimento di essere migliori degli altri. Questa è la vera adorazione. E sapete che c'era quel conflitto, no? Ideologico, religioso, tra giudei e samaritani. E quindi ognuno si sentiva migliore dell'altro, consideravano l'altro dei peccatori, consideravano gli altri lontano dalla grazia di Dio. E quando Gesù dice bisogna adorare Dio in spirito e verità, significa mettete da parte ogni vostro conflitto, non sentitevi superiori agli altri. Perché tutti quanti quando adorano lo devono fare nella condizione di peccatori che necessitano della grazia e del perdono di Dio. E questo vale per tutti. Per tutti. Non ci sono distinzione né di religione, non c'è distinzione di persone, di culture, di razza. Ecco perché adorare Dio in spirito e verità significa adorarlo sapendo che noi non siamo migliori degli altri. E io non sono migliore degli altri. Ho bisogno di grazia e di perdono. Però Gesù poi dirà qualcosa di ancora più forte. Lo dirà ai giudei. Lo dice ai giudei al capitolo 6 di Giovanni, va bene? E lo dice in una sinagoga. Voi pensate un pochettino. Gesù nella sinagoga di Capernaum dice delle cose, là dove c'era lo spazio per poter parlare, e dice delle cose che non potevano essere capite, che mandano in crisi i suoi ascoltatori, ancora di più mandano in crisi i suoi discepoli. E Giovanni capitolo 6, versetti da 52 in poi, dice così: «I giudei dunque discutevano tra di loro dicendo come può costui darci da mangiare la sua carne?» Perciò Gesù disse loro, in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Ma mettiamoci un attimo, noi sappiamo cosa significa, ma mettiamoci un attimo nei panni di coloro che sono lì in una sinagoga di sabato e sentono parlare quasi di cannibalismo. Allora, dice Gesù, insiste. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Poi fa l'esempio. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mangia vivrà anch'egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo. Non come quelli che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. E poi dice queste cose, disse Gesù, insegnando nella sinagoga di Capernaum. E per chi ha ascoltato queste parole, avrà detto, ma questo è pazzo. Che cosa sta dicendo? Che cosa vuole dire Gesù con queste parole? Tant'è vero che poi dice, perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero, questo parlare è duro, e chi può ascoltarlo? Questo parlare è duro, perché non lo comprendiamo. Che cosa voleva dire Gesù? Gesù utilizza immagini forti qualche volta, per fare ricordare meglio. Se non avesse usato un'immagine così forte, sarebbe stata forse dimenticata nella mente delle persone. Perché noi sappiamo che quando qualcuno dice qualcosa di forte rimane più impressa nella mente. Se uno dice qualcosa di più banale, probabilmente va via subito nel pensiero. Questo parlare è duro. In svariati momenti e in svariati modi, Dio ha voluto ricordarci una cosa molto importante, che noi compiamo. Cioè che ogni atto religioso o ogni atto di fede noi non possiamo compierlo se noi ci rivolgiamo unicamente a Dio. In realtà ogni atto di fede e ogni atto religioso fa sempre leva sul nostro rapporto con l'altro. Non possiamo dire di avere fede, non possiamo dire di essere religiosi se noi guardiamo soltanto nella direzione verticale e non in quella orizzontale. Questa non è fede per Gesù. Ci sono degli esempi molto chiari nella scrittura, i comandamenti di Dio. Addirittura sono solo 4 i comandamenti dedicati al nostro rapporto con Dio e ben 6, cioè un 50% in più dei comandamenti, che ci ricordano le nostre responsabilità verso gli altri. Oppure anche il mandato di Gesù, vi ricordate in Matteo 28 le ultime parole? Andate, fate miei discepoli. Quindi ricordatevi degli altri, ricordatevi che quello che voi avete ricevuto, quello che avete nel cuore, nella mente, non potete tenerlo per voi, anche se lo avete ricevuto da me o da Dio. Lo dovete condividere. Io sarò con voi tutti i giorni. Però voi andate anche dagli altri. Non tenete solo per voi quello che avete. E ci sono tanti altri esempi che ci fanno capire che la vera spiritualità, la vera fede che noi vogliamo professare, mai ci pone in un rapporto privilegiato con Dio che tende ad escludere gli altri. La vera fede non esclude gli altri. Quindi rischiamo qualche volta di vivere l'illusione che quando siamo a posto con Dio siamo a posto totalmente. In realtà non è così. E siamo chiamati a questa responsabilità. La Santa Cena contiene questo elemento di valori in questo rapporto orizzontale e verticale. Il testo di questa mattina, su cui vorrei anche basare questa riflessione che precede la Santa Cena, come avete visto, è contenuto in Prima Giovanni. Allora, prendete la prima lettera a Giovanni, vi invito a un po' di versetti della lettura, e leggeremo un bel po' di versetti senza commentarli troppo, ma per farvi capire che cosa vuole dire Giovanni, prima di arrivare a quella dichiarazione bellissima. Prima Giovanni, dal capitolo 1, versetto 6. Io credo che queste parole si commentano da sole. Se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, il sangue di Gesù suo Figlio ci purifica da ogni peccato. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Capitolo 2, versetto 1. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Versetto 9. Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare, ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. Capitolo 3, versetto 9. Chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare, perché è nato da Dio. Versetto 16. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole, né con la lingua, ma con i fatti e in verità. E poi arriviamo al capitolo 4. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha amato il suo figliolo unigenito nel mondo affinché per mezzo di lui vivessimo. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. E poi versetto 17 fino al 20, in questo l'amore è reso perfetto. Anche noi, in questo mondo, no, scusate, in questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché quale Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo. Nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura. Perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. E se uno dice io amo Dio, ma odia suo fratello, perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Ho letto questi versetti, scusate se sono stato un po' lungo, però penso che sia importante, è un messaggio incredibile per noi. Perché questi versetti contenuti, diciamo, nei primi quattro capitoli, li ho presi non tutti quanti, racchiudono in sé lo spirito con cui noi dobbiamo fare la Santa Cena. A volte ce lo domandiamo, perché devo partecipare alla Santa Cena? A volte abbiamo paura di fare la Santa Cena, non ci sentiamo degni. A volte ci asteniamo perché abbiamo qualcosa che ci impedisce di farlo. In realtà Dio ci invita a fare la Santa Cena perché dobbiamo e abbiamo sperimentato il suo amore, ma non è un amore che rimane solo racchiuso fra noi e Dio. Abbiamo letto proprio questi versetti, non ho parlato io, ho lasciato parlare la scrittura, che ci fa capire che questo amore, quando si parla di amore, se è vero amore, se è amore perfetto, è quell'amore che produce un effetto, altrimenti non è amore se non produce effetto. L'amore perfetto non è, lo sappiamo, nelle possibilità umane, perché questo amore perfetto di cui parla Giovanni è l'amore di Dio. Ma anche se non abbiamo la possibilità di amare come Dio ci ama, gli effetti di questo amore possono produrre un cambiamento in noi, devono spingerci ad accettare Dio di più. Non avere paura di Dio. Non c'è cosa più triste per Dio che i suoi figli abbiano paura. Sapete, quando ero piccolo, ogni tanto qualche marachella la combinavo, forse anche adesso. E mi ricordo che quando ero con mia sorella, eravamo soli a casa, i miei genitori avevano l'abitudine tutti i martedì sera di andare alla riunione di preghiera, che durava un'ora, dalle 8 alle 9. Noi eravamo piccoli, dovevamo stare a casa, abitavamo in Svizzera. Però noi non avevamo voglia di dormire, di stare a letto. Per cui, sapendo che c'era quell'ora, con mia sorella, più grande di me di 3 anni e mezzo, facevamo finta di esserci addormentati prima che i miei genitori partissero. Loro ci guardavano dormire, pensando che dormissimo, e chiudevano la porta a chiave e andavano in chiesa. Va bene, 10 minuti a piedi, non era troppo lontano da casa, e una volta che avevano chiuso la porta, io e mia sorella ci alzavamo e facevamo una baldoria, andavamo in cucina, prendevamo le noci, le noccioline, quelle ancora, e le tiravamo da tutte le parti, giocavamo con palline, facevamo di tutto, facevamo il finimondo, va bene? Sapevamo che avevamo più o meno un'ora. Quando erano le 9 più o meno, mettevamo a posto tutto, ci mettevamo a dormire. E allora, questa abitudine di fare delle cose in assenza dei genitori, no? Forse anche un pochettino folli, è un po' rimasta in noi, però mi ricordo che qualche volta quando la combinavo grossa, una volta ho rotto un orologio perché ho tirato una pallina e caduto dal muro e questo qua si è rotto il vetro, un'altra volta una parte della stufa e si è rotto il vetro, quindi bisognava sostituire un sacco di cose, insomma qualche marachella l'ho combinata. Allora vi dico che non desideravo che mio padre tornasse a casa. Avevo una paura pazzesca, va bene? E più si avvicinava l'ora in cui mio padre si sarebbe ritirato a casa, più ero angosciato. Ora, questa angoscia mi veniva perché avevo fatto qualcosa di sbagliato, va bene? Quando invece ero tranquillo e non era successo niente, io correvo, non vedevo l'ora che mio padre tornasse a casa. Mettiamoci adesso nei panni di un padre. Arriva a casa, è una delle cose più belle per un padre di famiglia, è vedere i figli piccoli, perché quando poi sono grandi non succede più, ve lo garantisco, non che non ci vogliono bene, però quel modo, io mi ricordo i miei figli che quando erano piccoli piccoli mi portavano le ciabatte di casa. Ilaria più grande era la prima che le prendeva e Gianmarco rimaneva fermo e si metteva a piangere perché non era riuscita ad arrivare in tempo, te lo ricordi Monica? Allora poi abbiamo adottato il sistema che una ciabatta per uno. Così erano contenti tutte e due di incontrare il papà. E questo fa piacere a un padre che arriva a casa, va bene, e trovi i figli che lo aspettano. Pensate un pochettino, un padre che arriva a casa e trovi i figli che hanno paura e si vanno a nascondere. È triste. C'è qualcosa che non va. O perché hanno fatto qualcosa, o perché forse il padre non è un buon padre, perché io vi devo dire anche questo, non mi vergogno a dirlo, però è successo a mia madre che nella lontana Sicilia degli anni 40 aveva un padre che lavorava in miniera e aveva purtroppo il vizio dell'alcol. E tutte le sere tornava a casa ubriaco ed era violento. E quando era l'ora di rientrare a casa, mia madre già era angosciata. Perché c'era un padre che non era equilibrato. Erano rare quelle volte in cui il padre ritornava a casa e non aveva bevuto, era sobrio. E quando era sobrio era anche affettuoso. Ma la maggior parte delle volte, quando tornava a casa, ubriaco, non rispondeva di sé, violento verso sua moglie e terribile verso i figli. Quello è un caso di un padre malato. È il caso di un padre che non sa vivere nell'equilibrio. Ma la cosa triste è quando sono i figli che non hanno capito il padre, che hanno paura del padre. Quando si parla di essere perfetti nell'amore, significa capire che cosa significa l'amore di Dio. Lasciare spazio a Dio, al suo amore. Non avere dei timori. Sapete, se noi facciamo primeggiare i timori verso Dio, la nostra fede è una fede ansiogena. E ci sono molti cristiani che vivono la loro spiritualità con ansia, a volte portando ad altri la stessa ansia. Ci sono persone che quando fanno la Santa Cena vivono con l'ansia. Ho conosciuto persone che non hanno voluto fare la Santa Cena perché la mattina avevano fatto colazione, per esempio, e quindi dovevano farla a digiuno. Ci sono delle regole a volte che ci inventiamo noi. E se io non ho fatto pace con un fratello o con una sorella, posso fare la Santa Cena? E se la faccio lo stesso, il Signore cosa mi dirà? E se io vado in chiesa e non sono degno? E se io salgo sul pulpito? Ma ho un problema. Tutto questo può generare ansie probabilmente. E se c'è qualcuno che mi fa notare che io non sono degno di andare in chiesa? Sono ansie che vengono generate nei confronti degli altri. Ognuno di noi deve gestire i suoi sensi di colpa come crede, sapendo che, come abbiamo letto in Giovanni, il Signore perdona quando noi confessiamo le nostre colpe. Quello che abbiamo letto da Giovanni racchiude un pochettino lo spirito con cui possiamo fare la Santa Cena. Perché il Signore ci dice, se tu credi nel mio amore, non puoi avere paura. Perché l'amore perfetto, quello di Dio, caccia via la paura. Se tu hai conosciuto veramente l'amore di Dio, tu non puoi avere paura di Dio. E c'è stato tutto un periodo nella storia dell'umanità dove si aveva paura di Dio, dove si temeva di fare qualcosa di sbagliato che potesse dispiacere a Dio e potesse scatenare poi una reazione da parte di Dio, la punizione, il castigo. E Giovanni qui è molto chiaro, perché dice chi ha paura teme un castigo e chi teme il castigo non si rende conto dell'amore, della bontà, della misericordia di Dio. Noi facciamo la Santa Cena perché ci rendiamo conto del suo amore, non del suo castigo. Certo, ci sono delle conseguenze quando noi sbagliamo, le dobbiamo accettare, perché le conseguenze ci fanno crescere e ci maturano. Per cui anche dalle esperienze più difficili della vita, noi a volte impariamo qualcosa. Anche i conflitti, anche i periodi bui della propria vita possono insegnarci qualcosa, non che li dobbiamo cercare per forza. Però il Signore ci chiede di avere fiducia in Lui. Al versetto 17 di Prima Giovanni 4, in questo è l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia. La parola fiducia è importante, perché ci dà serenità, ci dà pace. E concludo con un altro testo, questa volta è dell'autore dell'Epistola agli Ebrei, che conosciamo sicuramente. Capitolo 4, versetti 15 e 16. Infatti noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Accostiamoci con piena fiducia alla mensa del Signore, senza paura, sapendo che il Signore vuole darci delle benedizioni, vuole forse scuoterci qualche volta, ma vuole farci crescere e vuole ricordarci che Lui ci ama di un amore perfetto. Di un amore perfetto. Noi non saremo mai in grado di manifestare questo amore, ma possiamo sentire la perfezione del suo amore. Che questo sentimento possa accompagnarci in questo momento di Santa Cena. Amen. Ci accingiamo a vivere il rito della lavanda dei piedi, che significa per noi l'umiliarci l'uno verso l'altro, riconoscendo il valore dell'altro e riconoscendo che nessuno è superiore, soprattutto davanti a te. Ti chiediamo, Signore, di aiutarci a farlo con lo spirito giusto, consapevoli del bisogno della tua presenza in noi. Ti lodiamo e preghiamo in Cristo Gesù. Amen.